Il perdono è un fatto destabilizzante. Scriveva Baldassarre Castiglione nel Cortigiano che se noi perdoniamo a chi ha sbagliato, colui che è giusto si riterrà offeso. E in effetti la nostra educazione, fin da quando siamo bambini, è basata sul fatto che noi capiamo il bene e il male sul principio della punizione e della ricompensa. Noi non è che abbiamo un'idea intuitiva fin da quando siamo bambini di ciò che è bene e di male. Capiamo il bene perché la mamma, il papà, gli educatori ci premiano e ci danno questa cosa. Invece quando siamo cattivi, tra virgolette, secondo loro, allora ci puniscono. Tant'è vero che si chiudano le orecchie ai bambini al di sotto degli 8 anni, Santa Lucia è il tipico esempio di questo. Non sei stato bravo, non viene Santa Lucia. Allora, nel momento nel quale noi cominciamo a introdurre l'idea che anche chi ha sbagliato, poi alla fine gli arriva Santa Lucia, corriamo il rischio veramente di ribaltare tutto. E oggi c'è qualcuno che sostiene che il fatto che non esista un quadro morale nelle giovani generazioni è anche dovuto al fatto che c'è incertezza da parte degli adulti su ciò che è bene e male e su ciò che va premiato e su ciò che invece va castigato. E la paura che tante volte hanno gli educatori di castigare perché si sentono in colpa per le mancanze che hanno di fronte ai propri figli, perché non sono sufficientemente presenti, perché hanno sbagliato, perché sono nervosi a causa del fatto che sul lavoro hanno accumulato tensioni e vengono a casa e scaricano sui figli queste tensioni, poi che cosa porta? A un eccesso di perdono, per cui magari qualche volta urlo per una piccola cosa e poi lascio andare sulle grandi cose perché mi trovo in una situazione di malessere personale. Da questo punto di vista, allora, credo che si debba un attimo riflettere sul fatto che il perdono è una cosa complicata, non semplicemente da declamare, non semplicemente da dire bisogna perdonare, quanto piuttosto da dire il Signore, nel momento nel quale ha voluto il bene dei Suoi, e Gesù, siamo convinti, io ne sono profondamente convinto che Gesù vuole il bene dei Suoi e vuole massimizzare il bene, sul tema del perdono usa più di un registro, usa più di un argomento. In questo caso usa l'argomento del rimprovero di fronte al fatto che ci sono persone che, essendo state perdonate, sono incapaci a loro volta di perdonare. E questa è una situazione nella quale potremmo trovarci, ma oggi devo dire che la cosa che a me personalmente preoccupa, tra virgolette, di più, e lo desumo da tutte le coppie che sono rivolte al sottoscritto in causa in unità matrimoniale, è che di solito chi ha tradito, chi è in colpa, non ha nessuna intenzione di farsi perdonare, non ha nessuna intenzione di chiedere perdono all'altro, ma ha usato il tradimento, ad esempio, per mettere fine a una relazione. E allora il torto, il male, diventa l'occasione con la quale noi tagliamo i rapporti. Noi decidiamo che quella persona lì non esiste più nella nostra vita e non diamo più alcuna possibilità di recuperare. Perché questo è il vero problema con cui noi oggi dobbiamo misurarci. Le persone innamorate, le persone che sono davvero, che ci tengono davvero al loro sposo e alla loro sposa, sono disposte a perdonare. Chi non è disposto a farsi perdonare è chi ha commesso il tradimento, chi ha commesso l'errore. E questo è la questione con la quale oggi ci dobbiamo misurare e che richiederebbe il fatto che probabilmente c'è da ricostruire un senso di ciò che è bene e di ciò che è male che sia condiviso, altrimenti da questo punto di vista corriamo il rischio che il perdono è un dare a perdere ed è d'altra parte, e questo è l'aspetto che mi preme da un altro punto di vista sottolineare, il perdono è un fatto a perdere. Non necessariamente il perdono convince l'altra persona, non necessariamente il perdono consente all'altro di ravvedersi e di dire: guarda, quella persona lì mi ha voluto bene al di là del fatto che io non me lo sia meritato. E da questo punto di vista credo, perché non possiamo svolgere una riflessione completa su questo argomento, che ci sia un aspetto che va sottolineato e che me ha sempre colpito. Ossia, io non ritengo, come a volte suggeriscono gli esegeti, no? Che nel momento in cui noi ci identifichiamo con qualcuno dei personaggi, noi dobbiamo identificarci o con il servo che aveva un debito enorme o con il servo che aveva un debito più piccolo, ma credo che possiamo identificarci con quei servi i quali erano spettatori e che hanno pensato di risolvere il problema deferendo la questione al loro padrone. Vanno a fare la spia rispetto al fatto che c'è stato un servo che non è stato capace di perdonare. Il risultato qual è? Il risultato è che il servo prima perdonato viene gettato in carcere, che il secondo servo rimane in carcere e che quindi da questo punto di vista che bene ne è sortito rispetto a questo fare, tra virgolette, la spia rispetto al male compiuto. Ecco, io credo che i servi sono davvero utili e noi siamo davvero utili se siamo disposti un attimo a non metterci dalla parte di chi giudica, di chi parte, di chi semplicemente è dispiaciuto, ma dalla parte di chi ci mette del suo. Fondamentalmente il debito che aveva questo servo, secondo gli studiosi, è un debito che si riusciva a pagare con 30 giornate di lavoro. E allora, se con 30 giornate di lavoro lo si poteva pagare, se avessero fatto, tra virgolette, una colletta di lavoro, sarebbero riusciti a saldare quel debito, sarebbero riusciti alla fine a permettere a quello cattivo di essere, tra virgolette, libero, a quello che è un po' meno cattivo, ma anche lui di essere libero, e loro sarebbero diventati un pochino migliori. Ecco, io credo che questo registro del perdono, questo tema del perdono, debba essere giocato su più registri e debba alla fine portarci a quel Gesù il quale sulla croce, avendo messo la sua vita per riparare quello che gli altri ha fatto, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora il tema del perdono non è nel fatto che allora ci giochiamo all'interno del spero che se io perdono poi sarò perdonato, o se io faccio questa cosa qua poi dopo mi devo un attimo stare attento perché poi il Signore mi castigherà. Ricordo una signora che, avendo una figlia sterile, venne dicendomi: è la punizione del Signore per il fatto che io ho fatto quella cosa lì. Ecco, il Signore non è che faccia che restituisca gli errori che noi abbiamo compiuto magari colpendo un'altra persona. Il Signore ci mette del proprio e domanda a noi che ci mettiamo del nostro. Siamo, da questo punto di vista, cristiani quando, come diceva Kierkegaard, smettiamo di essere spettatori e diventiamo protagonisti. Pensare che nella vita cristiana si possa essere semplicemente spettatori di fronte al mondo nel quale siamo, nel quale il male purtroppo lo vediamo, e noi siamo dalla parte di chi dice: spero che non tocchi a me, però io alla fine che cosa faccio? Io al massimo denuncio, io al massimo prego, ma non ci metto del mio. Ecco, questo è già cominciare a tradire il Signore, perché, come diceva appunto Kierkegaard, chi rimane spettatore è già traditore. E allora, anziché mettere e fare moltissime considerazioni su questo tema, cominciamo a educarci fin da subito dicendo: a me il Signore domanda che io mi sporchi le mani, che io mi ci metta dentro, che io sia uno che non si pone la questione mi ha fatto, non mi ha fatto, piuttosto, ma io che cosa posso fare, perché in tutte le situazioni noi siamo nella condizione di poter riparare, perché quando rimane comunque un male che non è riparato, questo male produce delle ferite, produce delle infezioni che si propagano. Uno che è stato offeso cerca alleati, uno che è stato toccato nel suo amor proprio trova qualcuno che gli darà ragione e con questo il male si allarga. Chiudiamo tutto questo modo di fare. Cerchiamo veramente di vivere una vita cristiana nella quale il tema del perdono lo viviamo dicendo: al di là di quello che mi capiterà in quell'occasione lì e ti domando, Signore, di aiutarmi a vivere bene, mi educo a metterci del mio. E tutte le volte che succede qualcosa mi domando, e io che cosa posso fare? Perché essere spettatori significa già essere traditori.